Geronimo. Lettere e libri con Massimo Zenari.
È un Geronimo speciale quello odierno, la riproposta di una parte della puntata di Alice dal vivo dalla 16ª edizione di Chiasso Letteraria, il festival internazionale di letteratura che si è svolto nella cittadina di confine tra l'11 e il 15 maggio scorsi. Un'edizione che ha voluto aprirsi al mondo osservandolo dal mare e dai suoi porti, questo è il titolo. Ospiti della puntata, due filosofi, Roberto Casati e Renato Giovannoli, accompagnati in musica sul palco da Mark Novara alla fisarmonica e Simone Mauri al clarinetto basso. Alla regia tecnica, Marco Polina e Tiziano Trotto. Parole di presentazione. Roberto Casati, lei è monzese, vive e lavora a Parigi da molti anni, è un uomo di città fondamentalmente. I suoi studi sono partiti dalla filosofia del linguaggio, è studioso dei processi cognitivi, è direttore di ricerca del Centre National de la Recherche Scientifique, professore all'École des Hautes Études en Sciences Sociales, direttore dell'Institut Nicot, che è un importante centro di ricerca interdisciplinare. È autore di saggi, alcuni divulgativi, pluripremiati, tradotti in numerose lingue, alcuni scritti per la verità in inglese, qualche titolo: L'immagine, introduzione ai problemi filosofici della rappresentazione, La scoperta dell'ombra, Prima lezione di filosofia, Contro il colonialismo digitale, La lezione del freddo. Con il collega Achille Varzi ha scritto Buchi e altre superficialità, Il pianeta dove scomparivano le cose e alcune storie filosofiche, Semplicità insormontabili e Semplicemente diaboliche. Da solo, Il caso Wasserman e altri incidenti metafisici. Scrive anche sul domenicale del Sole 24 Ore. Da buon cittadino è tanto innamorato del mare da essere diventato navigatore e skipper. Da Einaudi è appena uscito Oceano, una navigazione filosofica che sarà un po' il nostro porto di partenza. Però prima vorrei chiederle di soddisfare una nostra curiosità, di raccontarci come si è appassionato alla navigazione e quando ha deciso di diventare navigatore.
Dunque, grazie innanzitutto per l'invito. Io sono diventato un po' un velista per caso, dopo aver sofferto molto guardando delle barche a vela ormeggiate sulla spiaggia dove io soffrivo, e quindi ho detto perché io devo stare qui a soffrire e loro devono essere felici sull'altro lato del mare, perché effettivamente quando basta essere anche ormeggiati a pochi metri dalla riva e cambia tutto, è tutto più fresco, è tutto più brillante. E allora con mia moglie, più di 20 anni fa, insomma, abbiamo deciso di cambiare un po' la nostra prospettiva. Io vengo dalla montagna, lei viene comunque dal mare, ha fatto molte traversate sugli Zodiac tanti anni fa, e ci siamo iscritti a un corso di vela ai Glénan, che è un po' come la scuola di Caprera, insomma, una specie di aristocrazia della vela francese. Io ho fatto direi chiaramente un corso di sopravvivenza in 2 settimane, perché non c'erano sconti, però da lì, mettendosi in situazione, andando al di là della zona di comfort, come si dice oggi, da una cosa all'altra, siamo arrivati non saprei neanche come dirlo, è diventata una questione quasi identitaria per me il mare. E di fatto, se ne parlava prima, io sono diventato francese anche per questo, per un'adesione a un progetto marino che in Francia è molto, molto vissuto, molto sentito, a differenza di molti altri paesi. Per la Francia la vela è uno sport popolare, sport praticato a livello molto popolare, non è uno sport aristocratico, non è la questione della barca di D'Alema e questo tipo di problemi che ci sono in Italia, cioè veramente la roulotte, la vela in Francia, un modo di scoprire l'ambiente. E il grande passaggio per me è stato un po' di anni fa, in cui ho capito perché per capire come andare veramente a vela dovevo capire molto di più il mare. Dovevo approfondire la mia conoscenza e la mia osservazione del mare. Ed è stato questo quello che mi ha spinto a fare cose sempre più importanti e difficili. Io non sono un grande navigatore, non sono soldini, diciamolo subito, cioè sono casati. E quindi non insegno a nessuno come si va a vela, però sto cercando di imparare e questo apprendimento passa per uno sguardo sul mare, ed è questa stata la mia ossessione, il fatto che vai a vela e vedi persone che non guardano più neanche il mare, guardano soltanto il GPS, come fai anche per strada, però è un peccato perché non solo ti perdi qualcosa, ma proprio non si sta più osservando il mare, quando invece per poter navigare bisogna essere in grado di portare questo sguardo, e tutta la riflessione, filosofica nasce un po' da questo per me, da cosa vuol dire osservare il mare in modo tale che questa osservazione ti permetta poi di portare la barca in porto.
E anche da questa sua passione per la navigazione, forse soprattutto per questa passione per la navigazione che si spiega Oceano, che mi piace considerare prima di tutto un libro di avventura, che nasce da un viaggio letteralmente straordinario, non da tutti e non per tutti, attraversato l'Atlantico.
Allora, l'ho attraversato 2 volte. Ho fatto quella che si chiama una traversata atlantica e un ritorno atlantico, anche se li ho fatti nell'ordine inverso. Cioè, ho cominciato dal ritorno perché era più difficile, era invernale. E quello è chiaramente il salto di qualità. Cioè, una traversata atlantica è il sogno di tutti i velisti. Io l'ho fatta prendendo molte misure, era comunque una spedizione, quindi c'era un finanziatore dietro. E l'ho fatta in sicurezza, cercando dei professionisti del mare che formano degli equipaggi, di fatto era una barca a scuola, 2 volte sulla stessa barca, che si chiama Albatros, una bellissima barca di 20 metri, d'acciaio, che era stata pensata per fare delle regate un po' particolari che non si fanno più. Adesso sono barche leggere che sono quasi degli aerei, volano, degli alianti. Invece quella è una barca molto robusta che andava contro i venti e contro le correnti, quindi dentro ci sono delle porte che sembra un cavò svizzero, no? Le paratie sono con delle edifici d'acciaio, pesantissima, 40 tonnellate. Senza, per gli esperti, però, senza rolla fiocco, senza rolla randa, senza pilota automatico, senza tendalino, senza niente, cioè bisognava fare tutto a mano, installare le vele, ammainarle, un cambio vela ci metti mezz'ora, in condizioni che sono state abbastanza estreme in alcuni casi, perché un ritorno atlantico invernale è comunque esigente, con i quarti, cioè i turni di lavoro, 3 ore di lavoro, 6 ore di sonno, pulizia, mangiare e tutto quanto. E dei tempi straordinari, tempi attivi, durissimi, ma tantissimi tempi morti. Questa è una cosa che il grande segreto nascosto della vela è che non si fa niente per un sacco di tempo. Cioè, si fa sempre qualcosa, non si può, bisogna fare ammuina, come dicono a Napoli, far finta di fare qualcosa. Però c'è molto tempo per osservare. Poi tutto ad un tratto, disastro, tutti urlano, bisogna risolvere dei problemi, eccetera. Però la maggior parte del tempo è preparazione, osservazione, preparazione, osservazione. E questo mi ha dato un respiro che è diventato un respiro filosofico. Mi sono chiesto cosa voleva dire per chi ha attraversato per secoli il mare su delle barche a vela. E tenete presente che la vela è oggi ancora metà delle imbarcazioni da pesca nel mondo. Metà delle imbarcazioni da pesca perché il carburante è costoso. Tenete presente che la vela ha permesso di colonizzare il mondo, sia all'epoca delle grandi conquiste coloniali che all'epoca della grande colonizzazione melanesiana, micronesiana e polinesiana. Cosa ha significato attraversare su questo oggetto straordinario che è la barca, delle grandissime distese di mare, di oceano? E tanti pensieri poi nascono, un pensiero che voglio proprio riportare subito. Voi attraversate l'Atlantico in 15-20 giorni, sostanzialmente alla velocità di una bicicletta, che è forse la metafora più. Che sì, sembra di andare veloce e tutto quanto, però è una bicicletta e non è molto di più. E quando si arriva ci si rende conto che in realtà il nostro pianeta è piccolo. Cioè, io ho attraversato l'Atlantico in 15 giorni alla velocità di una bicicletta, ma che pianeta è? È grande, è uno sputo nel cosmo. E questo tipo di riflessioni per me sono importanti, cioè cercare di ripensare al pianeta alla luce di quello che uno impara navigando, cambiando i nostri concetti. Lei ha citato un attimo fa la capitano Rakete, che è un grandissimo capitano, come forse non molti sanno, lei è stata anche fatto delle grandi spedizioni con la Polarstern, che è la nave oceanografica tedesca. Però Quando lei è stata arrestata, c'è stato un ripensamento di cos'è il soccorso in mare. Cioè, il soccorso in mare è stato riconcettualizzato come crimine, che è una delle cose più straordinarie degli ultimi anni. I nostri concetti, io sono un filosofo, continuano a modificarsi. Stiamo continuando a riplasmare i nostri concetti per descrivere la realtà. In alcuni casi bisogna mettersi un po' di traverso. Non possiamo pensare al soccorso in mare come crimine. E Carola Racchetto ci ha mostrato questo con il coraggio di cui è stata capace in prima persona. Dobbiamo però ripensare al mare in tanti modi diversi, perché il mare oggi è sotto stress.
Noi veniamo dall'acqua, Roberto Casati, nasciamo nell'acqua, viviamo d'acqua. Lei con questo libro, con Oceano, propone una riflessione filosofica. È il desiderio, lo scrive, di proporre una filosofia del mare. Questo perché stiamo uccidendo il mare, perché stiamo uccidendo il pianeta, fondamentalmente?
Sono tanti aspetti, però sicuramente i dati che ci sono oggi, io lavoro con molti biologi negli ultimi anni, fisici del mare, il mare ha assorbito la quasi totalità del riscaldamento antropico. La quasi totalità, il 95%. Se questo calore fosse andato nella Terra, noi, e soltanto nella Terra, cioè se non ci fosse il mare, noi saremmo in una specie di microonde a cuocere in un forno. Il mare assorbe questo calore, lo assorbe come sa fare lui, cioè espandendosi sostanzialmente, acidificandosi, perdendo ossigeno. Quindi il problema c'è, qualcuno, probabilmente non in Svizzera, però qualcuno ne pagherà le conseguenze presto, e non è un caso che penso molti olandesi vengano a stabilirsi in Svizzera per sfuggire al problema. Dei veri profughi in Europa arriveranno da quella parte lì probabilmente. E, sì, noi veniamo dall'acqua, però ci siamo molto allontanati dall'acqua.
Non siamo animali acquatici.
Non siamo più animali acquatici, anche se conteniamo il mare. Tutte le nostre cellule sono cellule con un'alta salinità. Ci siamo portati l'oceano a terra per riuscire a sopravvivere, perché siamo nati lì dentro. Però oggi siamo lontani dal mare. Io volevo proporre, non l'ho fatto nel libro, però c'è questo esperimento mentale che secondo me rende bene l'idea. Uno deve immaginare una spedizione di extraterrestri che va in giro per l'universo con varie sonde a esplorare, eccetera. E per caso due sonde di questa stessa spedizione cadono sul nostro pianeta. Non dico terra, non dico mare, sul nostro pianeta. Una in mezzo all'Atlantico, e una nelle steppe del Kazakistan, per dire. Prendono appunti, magari imparano la lingua delle balene in un caso, non vanno mai a terra quelli che stanno in mare, gli altri non vanno mai in mare perché non stanno lì, e fanno un vero lavoro antropologico, fisico, biologico, eccetera. Poi ripartono e si ritrovano dopo un po' sull'astronave madre e scambiano appunti. E secondo me non si rendono conto di essere stati sullo stesso pianeta. È molto probabile che debbano fare un notevole lavoro per capire che sono capitati sullo stesso pianeta. Magari scoprono ci sono dei vertebrati, eccetera. Perché il mare è, dal punto di vista filosofico, quella che si chiama un'alterità, uno spazio alieno. È un esopianeta sulla Terra. I deserti sono ostili, il deserto di sabbia è ostile, ma il mare non è solo ostile, è anche alieno. Basta immergersi per 20 minuti e capire che si è letteralmente su un altro pianeta. E il lavoro del filosofo, secondo me, consiste un po' nel cercare di riconciliarci con questa alterità radicale, cioè cercare di immaginare delle forme di negoziato con il mare che ci permettano di vivere accanto a questo pianeta da cui dipendiamo completamente.
Mi è caro presentare anche Renato Giovannoli, che ringrazio ancora una volta di essere oggi con noi.
Grazie a voi dell'invito.
Renato Giovannoli, che è un irregolare degli studi filosofici, non credo che gli dispiaccia questa definizione. Tanto sono originali e sfaccettati i suoi campi di indagini, che si sono tradotti in saggi di semiotica della cultura. Si è formato infatti alla scuola bolognese di Umberto Eco, del quale è stato, io credo, tra gli allievi più brillanti. È stato anche un nostro collega. Per diversi anni ha curato il magazine di cultura religiosa di Rete 2, I Giardini dell'Edel, ma ha anche insegnato filosofia nei licei ticinesi, è stato bibliotecario. Ha scritto il fortunatissimo La scienza della fantascienza, la Bibbia di Bob Dylan, in tre volumi. Su Dylan sa veramente tutto, credetemi. Elementare Wittgenstein, filosofia del racconto poliziesco, Jolly Roger, le bandiere dei pirati, come costruire la biblioteca di Babele a dispetto degli errori di Borges, La farfalla e il Leviatano, indagini filosofiche su Lewis Carroll, e dello scorso anno I vortici di Van Gogh, questi ultimi libri editi da Medusa. Un paio di libri dedicati ai più giovani, legati al mare, Il mistero dell'isola del drago e Sotto le lune di Tropica. So che ha in cantiere anche un saggio sull'isola del tesoro di Stevenson. Qual è il rapporto di Renato Giovannoli con il mare, che in modi diversi è presente in molti dei titoli che ho citato? Forse non vorrà dire nulla, ma è nato a Cervia, quindi sul mare.
Sì, ho abitato per i primi 6 anni della mia vita, ho abitato proprio sulla spiaggia, perché abitavo una casa, un edificio che ospitava anche le chiuse del canale che portava l'acqua alla salina. Il luogo si chiamava Il Canalino, era circondato da un piccolo parco con una pineta nel quale c'era un cancello che dava direttamente sulla spiaggia. Dal soggiorno potevo vedere il mare. Per i primi 6 anni della mia vita io avevo come panorama il mare. Ricordo che di notte si notavano delle luci lampeggianti e poi mi veniva spiegato che erano i contrabbandieri che facevano delle segnalazioni, perché evidentemente c'era qualcuno a terra che li stava aspettando per caricare appunto delle merci contrabbandate. Ecco, quindi sono nato a contatto con il mare. Poi mi sono trasferito, sono andato in Calabria, ad abitare in Calabria, in un paese in montagna, però avevo ancora il mare di fronte tutto il giorno, perché non era più la spiaggia immediatamente sotto di me e la battigia lì a pochi metri, ma era una striscia azzurra all'orizzonte che potevo raggiungere solo ogni tanto. D'estate andavamo il sabato, la domenica, a un luogo piuttosto selvaggio, era il Mar Ionio. E quindi il mare l'ho sempre avuto di fronte. Poi in seguito non ho più abitato in riva al mare, ne ho una certa nostalgia, ecco, ne approfitto delle vacanze che di solito trascorro all'isola d'Elba per stare ancora un po' vicino al mare. Ecco, però non sono un navigatore, ho navigato solo occasionalmente, non sono mai stato pilota di un'imbarcazione. E, ecco, il mio rapporto con il mare è mediato soprattutto dalla letteratura di avventure, perché nei romanzi d'avventura, almeno quelli che si leggevano quando ero ragazzo io, ecco, il mare era proprio lo spazio dell'avventura. Hai citato Stevenson, quindi L'isola del tesoro, ma Robinson Crusoe, libri che ho letto probabilmente a 7 anni, il primo anno che abitavo appunto in Calabria. E ricordo che quando finalmente riuscivo a andare in spiaggia, uno dei miei giochi era quello di rotolarmi, facendomi trascinare dalle onde che si infrangevano sulla battigia, proprio come avevo visto fare a Robinson Crusoe alla televisione, perché in quegli anni trasmettevano una bella riduzione televisiva del Robinson Crusoe, credo inglese, in cui Robinson arrivava alla sua isola proprio trascinato dalle onde. Ecco, negli stessi, poco prima mi sembra, c'era stata anche una versione, questa italiana, dell'Isola del Tesoro, no? Che mi ha insegnato in televisione, che mi ha insegnato anche la melodia della famosa canzoncina sui 15 uomini sulla cassa del morto, no? 15 uomini, 15 uomini sulla cassa del morto. Ecco, poi molti anni dopo ho conosciuto anche la versione dei Pirati dei Caraibi, che secondo me è molto meglio. 15 men in a dead man's chest, yo ho ho, and a bottle of rum, eccetera.
Quindi il mondo dei pirati.
Il mondo dei pirati ovviamente ha una grande parte nella letteratura di avventura di mare, però partendo dal mondo dei pirati poi ho scoperto che in realtà tutta la letteratura occidentale è attraversata appunto dalle avventure nel mare, e ci sono tanti testi che invece esplicitano il fondo filosofico, perché poi alla filosofia dobbiamo anche arrivarci, il fondo filosofico appunto della letteratura di mare. Sto pensando per esempio al Gargantua e Pantagruel, uno dei primi grandi romanzi dell'età moderna, che è diviso in 5 libri, ma dalla fine del terzo libro fino alla fine del quinto è tutto un viaggio per mare. Sto pensando ovviamente al bellissimo, forse il più grande, non solo il più grande romanzo di mare, ma anche forse il più grande romanzo, che è Moby Dick di Melville, dove l'elemento filosofico è molto forte e ci riconduce a delle radici che ci riportano proprio all'inizio della storia della filosofia. E, ecco, e ancora Lewis Carroll, appunto non Alice, ma La caccia allo snark. Un poemetto che Carroll ha scritto dopo i due libri di Alice e che è una storia di mare. Tra l'altro il plot è molto simile a quello del Moby Dick. Ci sono molte reminiscenze della ballata del vecchio marinaio di Coleridge, altro testo fondante in questo genere letterario. E in Carroll ho ritrovato proprio questi fondamenti filosofici molto antichi del mare.
Tu hai scritto due lavori, sono quelli che fanno un po' al caso nostro, più di altri, quest'oggi. Il primo è proprio un saggio uscito in due parti recentemente sulla rivista dell'Università di Genova, Lumina, dedicato proprio al viaggio verso il Polo Nord di Pantagruel, descritto nel capolavoro di Rabelais. Il saggio si intitola Ces régions circoncentrales, Rabelais e la geografia simbolica delle regioni artiche nel Rinascimento. Il secondo lavoro è La farfalla e il leviatano, indagini filosofiche su Lewis Carroll, un libro edito da Medusa nel 2017, che è una ricostruzione culturale dell'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie e della caccia allo snark, un autore al quale sei particolarmente legato.
Sì, anche con Carroll il mio rapporto inizia ovviamente nell'infanzia con Alice, ma è da adulto che ho scoperto La caccia allo snark, nella quale appunto troviamo l'oceano. C'è addirittura una carta dell'oceano, magari dopo la vediamo, una carta geografica totalmente bianca. Ecco, che cosa racconta La caccia allo snark? Allora, dicevo che somiglia un po' a Moby Dick, però la preda, che è la ciurma di una nave insegue in questo poemetto, non è una balena, ma è appunto uno snark. Ecco, cosa sia lo snark, o meglio come sia fatto lo snark, non viene mai descritto, le illustrazioni non lo rappresentano, e io credo che la mappa dell'oceano sia proprio l'unica rappresentazione adeguata dello snark. Lo snark comunque è un mostro, una specie del quale, che è lo snark bojum, ha una preoccupante proprietà, cioè chiunque lo vede svanisce. Ed è quello che succede a uno dei protagonisti del racconto, appunto, che alla fine finalmente vede lo snark, va per... sto per dire per cacciarlo, in realtà va per essere cacciato, perché in effetti istantaneamente svanisce. Allora, questo poemetto è del 1876, quindi dopo il Moby Dick. Il personaggio di cui ho parlato fa un po' la fine di Achab. Ecco, non ci sono prove che Carroll conoscesse il Moby Dick, anche se possibile. E tuttavia questo racconto si riallaccia strettamente al Moby Dick, perché la balena bianca non è semplicemente una balena, è un simbolo dell'assoluto in qualche modo. E ci sono pagine veramente filosofiche di Melville, o se preferite del baleniere Ismaele, sulla filosofia del cetaceo, che viene ovviamente assimilato al leviatano biblico, e anche sulla filosofia del bianco, perché la balena è bianca, esattamente come la mappa dell'oceano di Carroll. Ecco, se permettete vi leggo qualche verso del poemetto, è una traduzione mia letterale, quindi non ha pretese poetiche. E il capitano di questa nave, che va alla caccia dello snark, aveva comperato una grande carta che rappresentava il mare, senza la minima traccia di terra. E la ciurma fu molto contenta, perché trovava che fosse una carta che tutti avrebbero compreso. A che servono i poli nord, gli equatori, i tropici, le zone, i meridiani di Mercatore? Così il banditore, un altro dei personaggi, pensava, e la ciurma rispondeva: sono meri segni convenzionali. Le altre mappe sono così dotate di forma con le loro isole capi, ma dobbiamo ringraziare il nostro audace capitano, così dichiarava la ciurma, che ci ha comprato il meglio, un vuoto perfetto e assoluto.
Siamo giunti al termine di questa puntata speciale, realizzata dal vivo nel corso della 16ª edizione di Chiasso Letteraria. Sul palco dello spazio Officina, i filosofi Roberto Casati e Renato Giovannoli, accompagnati in musica da Marc Novara alla fisarmonica e Simone Mauri al clarinetto basso. Alla regia tecnica, Marco Polina e Tiziano Trotto. Una puntata che si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal sito internet rsi.ch/Geronimo. Buona lettura da Massimo Zenari.